Le 22:35 in punto, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science fiction. Science Feature, Double Feature a tutti, amici e amiche che ci seguite sulle frequenze e lo streaming di Radio Città del Capo di Bologna 96.250, 94.7 MHz. Ma ehi amici, se invece ci state ascoltando su Radio Popolare di Verona, le frequenze non sono queste. Se ci ascoltate in diretta e non in replica domani mattina e non in replica domani notte, i nostri contatti sono diretta@radiocittadelcapo.it, 348-76-49-289, ovviamente. Siamo anche su Facebook e su Twitter, perché stiamo nel 2014, quasi 2015, e non vogliamo farci mancare nulla. Ma cosa sarebbe Seconda Visione senza Tommaso, l'anziano, simili,
Francesco, rimembri ancora quel tempo di tua vita radiofonica, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e anche un po' fuggitivi. C'è poesia stasera per te, amico Francesco.
Grazie,
che
grazie,
mi accompagni, accompagni la mia trasmissione.
Sì, ma secondo me sai che questa poesia non è esattamente per
è
me.
È poesia, ma soprattutto io ho tanta poesia dentro.
Ho della poesia che deve venire fuori. Devo eruttare.
Beh, Tommaso,
della creatività,
Tommaso,
come il Vesuvio,
sì,
la ginestra, erutto la mia creatività e la mia poesia per tutte le mie ascoltatrici. Silvia, Ermo Colle.
Sì, che sono due tue ascoltatrici, Silvia e Ermo Colle.
Per
certo.
Tutte le mie... Sì, sto parlando con te, abbonata di Recanati. Per tutte le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate... Ma soprattutto per tutte le abbonate che diventeranno
ginestre.
Ah, ginestre.
Tante care cose.
Tante care
come
cose.
Come il pupazzo gnappo, tanta
esatto,
fortuna.
Tanta fortuna. Hai detto fortuna?
Vabbè. Sto aspettando quando un tratto. Ma questa teniamola già per dopo,
lo vuoi? Ah, dici? Non lo so, vabbè, per un pelo, per un pelo. Parliamo di due film oggi.
Forse qualcuno avrà intuito uno dei due film di cui parleremo. È Joe.
È Joe.
È Joe di David Gordon Green.
L'altro invece è Il giovane favoloso di Mario Martone.
Che tra l'altro è qui a Bologna e noi vogliamo che lui ci ascolti. Passategli un auricolare mentre sta presentando il suo film all'Odeon e al Lumière. Ditegli che c'è Seconda Visione, che sta parlando un po' di lui, anche con una certa arroganza.
No, non dire così, Tommy.
Arroganza sua, arroganza nostra.
Questa è una prova da fare per i vecchi ascoltatori di Seconda Visione. Non vorremmo mai che Mario Martone ci picchiasse con una
sbarra di ferro.
Una puntata scoppiettante di Seconda Visione,
in cui
ci sono due personaggi che si chiamano quasi allo stesso modo, Joe e Giacomo.
E Joe e Jack Leopardi.
Salutiamo anche il presidente del Bologna.
Joe e Jack Tacopinas.
Loros.
Sì, salutiamolo. Salutiamo anche i tifosi della Roma che stasera non se la passano benissimo. Bene, allora noi vogliamo introdurre però stasera la puntata, prima di parlare di cinema, pretese culturali e qualche sciocchezza, perché stasera parliamo di poesia, di arte, quindi le sciocchezze saranno messe un po' da parte o saranno comunque traslate. Stasera, oggi, ricorre, perché noi vogliamo sempre ricordare i nostri adorati mortacci, la nostra personale Camera Verde. Stasera, oggi, è l'anniversario, 30 anni della scomparsa di uno dei nostri registi preferiti, uno dei nostri registi che un po' ci ha spinto alla cinefilia. Cioè, tu, un po', ti ha spinto alla cinefilia.
Mi ha spinto
di brutto. Però sei ancora lì. Stiamo parlando di François Truffaut, che scompariva il 21 ottobre del 1984, tra l'altro a Neuilly-sur-Seine. Ti do anche questa spigolatura. Noi vogliamo ricordarlo con una delle colonne sonore più famose di uno dei suoi film più famosi, il film vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, vale a dire Effetto Notte, uno dei montaggi più vorticosi e uno dei più grandi omaggi al cinema. Il cinema regna, Georges Delerue, La Nuit Américaine, François Truffaut.
Vagamente bacchiana, come...
è anche un po' vivaldiana.
È un po' sì.
Un po' vivaldiana, sì. Ma mamma mia, siamo un programma di una nota... il terzo canale della radio nazionale.
Sembra per smentirci.
Pipa e pantofole.
Esatto.
Sentiamo,
ah, guarda,
questo
bello
pezzo di Rachmaninoff.
No, sai che io li ho ascoltati molto. Quando facevo qua le piccole cose di classica ho proprio imparato lo stile, che è tra il rilassato. Ma perché dobbiamo parlare di queste cose?
E
quando
dente,
ci stiamo per sputtanare nel giro di 4 secondi e mezzo.
No, guarda, perché se Martone non ci ascolta direi di no. Se ci ascolta, forse con lui magari abbiamo qualche problemuccia e non ci invita più al vomero.
Al vomero?
Perché vedi Napoli e poi muori in tutti i sensi.
Guarda,
potrebbe essere la summa, la sintesi del film.
Ma c'è un altro film che ci dà un po' di sintesi del film di cui stiamo parlando. Se avete visto anche voi Il Giovane Favoloso, non questo film che stiamo per, diciamo, celebrare con una piccola clip audio, mandateci una mail a diretta@radiocittadelcapo.it o un sms al 348-7649-289.
Frankenstein.
Vuol prendermi in giro?
No, si pronuncia Frankenstein.
Allora dice anche Friedreich?
No, Frederick.
Beh, perché non è Friedreich Frankenstein?
Non lo è Frederick Frankenstein.
Capisco.
Tu devi essere Igor.
No, si pronuncia Igor.
Ma mi hanno detto che era Igor.
Beh, avevano torto, non le pare?
Ma ti ha mandato Herr Rosenthal, non è vero?
Sì. Mio nonno, vede, lavorava per suo nonno una volta.
Che carino.
Naturalmente il compenso adesso è triplo.
Naturalmente. Naturalmente. Sono certo che andremo molto d'accordo. Oh. Scusa, io... non voglio metterti in imbarazzo, ma sono un chirurgo di una certa bravura. Potrei forse aiutarti con quella gobba.
Quale gobba?
Si va?
Lasci fare a me, padrone.
Oh, grazie infinite.
Segua i miei passi. Si aiuti con questo.
Io, guarda, questo film di cui abbiamo fatto sentire la clip è uno dei film che conosco di più nella mia vita e lo rivedrei. Quest'altro di cui andiamo a parlare non me lo rivedrei. Però non vorrei così anticipare troppo. Prego, narratore, e tono declamatorio.
Certo, chiaro. Mario Martone ritorna a parlare della storia italiana dopo l'ultimo film che si occupava, diciamo, di risorgimento e dell'impresa di Garibaldi e dei Mille. Qua invece si arriva a una delle figure più importanti della letteratura e della cultura italiana tutta, cioè quella di Giacomo Leopardi. Il giovane favoloso infatti racconta la storia del poeta di Recanati seguendone i suoi spostamenti, quindi insomma più che altro l'inizio, la formazione nella biblioteca paterna di Monaldo e poi gli spostamenti oppresso dal natio Borgo Selvaggio fino ad arrivare alla conclusione e alla morte di Leopardi a Napoli, assistito dal fedele Ranieri. La figura di Giacomo Leopardi è complessa e ha avuto anche un trattamento filologico piuttosto particolare perché fu, se non ricordo male, Carducci a riprendere lo Zibaldone e quindi a capire quanto le poesie di Leopardi fossero incastonate in una rete di pensiero, anche filosofico, molto molto profondo, che ha anticipato per molti versi di un secolo alcuni dei ragionamenti e altri contemporanei di Leopardi, alcuni dei ragionamenti che possono essere più o meno afferenti alla sfera dell'esistenzialismo.
La nebbia e gli irticoli.
Quello era Fiorello.
Era Carducci, no? Era Carducci.
Era Carducci, era ma Carducci, era Fiorello anche.
Perché noi siamo da Radio di Servizio, in questo momento dobbiamo dare degli spunti culturali.
E allora, insomma, a qualcuno potrà sembrare anche così sciocchino noi a parlare di Igor, della gobba di Igor, parlando di Giacomo Leopardi. Uno dei problemi di Il Giovane Favoloso, sul quale ci avete già scritto e vi invitiamo a scrivere ancora, è proprio la caratterizzazione del personaggio da parte di Elio Germano. Infatti il cast, che peraltro secondo me, a parte Anna Mugliaris, funziona molto bene, c'è Isabella Aragonese nei panni...
Sì, poi sono tutti attori teatrali.
Esatto, c'è Isabella Aragonese nei panni della storia di Leopardi, Michele Riondino nei panni di Ranieri, Iaia Forte nei panni di una padrona di casa di Napoli, Massimo Popolizio nei panni di Monaldo, e poi c'è Valerio Binasco nei panni di Pietro Giordani, e appunto dicevamo Elio Germano. Elio Germano che probabilmente viene lasciato troppo a ruota libera per un film che ha probabilmente come difetto a monte lo stesso difetto, cioè quello di non sapere bene dove andare, perché La vita di Leopardi potrebbe essere sicuramente un appoggio, una spina dorsale sulla quale costruire qualcosa, ma in realtà Lo sguardo di Martone, e volevo sapere tu cosa ne pensavi da questo punto di vista,
ti ringrazio,
non sa assolutamente dove andare.
Allora,
non trovi?
Io trovo perché insomma siamo d'accordo su tutti molti aspetti del film. Allora, La vita di Leopardi noi la conosciamo bene, cioè noi da studenti in Italia è tutto l'excursus tragico di Leopardi, dall'infanzia allo studio, la casa paterna eccetera, fino al soggiorno napoletano, l'abbiamo studiato più e più volte. Ora Martone ci aveva raccontato nel film precedente un aspetto del Risorgimento fondamentalmente sconosciuto, o almeno il Risorgimento dalla parte degli sconosciuti, che era un approccio molto interessante attraverso anche il suo solito stile registico rigoroso, anche un po' troppo austero e fortemente teatrale. Qua lavora su un qualcosa che già conosciamo, a maggior ragione conosciamo anche la materia letteraria, e non riesce a sorprendere, e vorrebbe essere anticonvenzionale, cioè una storia che un po' si conosce attraverso un approccio fuori dal comune o non banale, e questo, in questo lui ci riesce nei primi 20 minuti, cioè la parte diciamo dell'infanzia e della giovinezza recanatese, per poi sfociare, trovo, in maniera sorprendente, perché magari da Martone puoi dirgli tutto ma non ti aspetti il didascalismo, la prevedibilità, cioè tutto quello che viene detto viene mostrato, si declama la ginestra, c'è un'inquadratura di una ginestra, passaggio sul Vesuvio, c'è l'inquadratura del Vesuvio, ma soprattutto si ricorre a un vecchio stratagemma vetusto, vecchio, che è il declamare le poesie. Ora, è chiaro che stiamo parlando di il più grande poeta italiano, probabilmente, e non si può fare un film senza la sua matrice letteraria, ma non c'è bisogno di farci vedere il poeta che guardando sull'ermo colle, guardando la siepe, comincia a declamare l'infinito.
Ecco, no. E anche l'infinito è preso con la rincorsa, perché quando iniziamo a vedere siepi e lui che butta lo sguardo di là della siepe un po' troppe volte.
Ma guarda, quella cosa lì comunque...
allora non la devi mettere l'infinito.
Pensavo fosse... originale iniziare con comunque evocare la siepe, con lui che alza e abbassa lo sguardo, quindi prima l'orizzonte coperto dalla siepe, poi l'orizzonte dispiegato alzandosi in piedi con la siepe più in basso. Era un bel modo. In realtà quella cosa della siepe viene giocata più e più volte nella parte, diciamo, naturalistica della prima parte, per poi sfociare nella banalità della declamazione. E come l'infinito c'è la ginestra, ci sono tutta un'altra serie di cose. Si poteva benissimo, probabilmente, allora non devo dare consigli io, ma magari su un aspetto letterario o di testo di Leopardi a noi più sconosciuto o quello meno scolastico. È un film scolastico, è un film che va benissimo per i matinè. E poi, come hai detto tu, l'interpretazione di Elio Germano. Ora, in Italia, se devi fare un poeta, devi ansimare.
A quanto pare sì.
Se fanno accorsi per fare Dino Campani in Un viaggio chiamato amore di Michele Placido, ansimava da mane a sera, aiutato dall'attrice che, come dice sempre, come l'ha definita il dottor Noto, strepita da mane a sera, vale a dire Laura Morante. E qua Elio Germano ansima in più con questa questo insistere sulla deformità fisica, che tra l'altro c'è un passaggio nel film in cui lui contesta il fatto di essere considerato per le sue difficoltà fisiche e invece di essere valutato, chiede di essere valutato per le sue qualità artistiche. E il film ricade in questo.
Esattamente. Ma comunque dobbiamo dire che nella vita il povero Giacomo Leopardi un po' di sfortuna ha. La sua malattia, a quanto pare, era lo stesso tipo di morbo, un morbo che va ad accorciare poi le vertebre, o meglio a ridurre lo spazio tra le vertebre fino a comprimerle, che curiosamente pare abbia, anzi colpì, questo lo sappiamo per certo visto che è passato un secolo, più di un secolo, Antonio Gramsci. Quindi due grandi intellettuali dell'Italia dell'Ottocento e del Novecento colpiti dallo stesso morbo. Insomma, un po' di sfortuna c'era,
No, un po' di sfortuna c'era.
Ma è un malocchio questo! E questo no.
È un po' di sfortuna, c'era, è un po' di sfortuna. Certo, fare un film sulle sfighe del più grande poeta che la letteratura italiana ha avuto mi sembra un po' riduttivo, fondamentalmente. Poi, il cast ha detto bene, tutti attori molto bravi, però l'utilizzo anche di tutti attori teatrali, a parte Anna Mugliese, è anche molto limitante, perché comunque c'è un'impostazione che Martone ha sempre, l'impostazione teatrale, che però soprattutto nella seconda parte, e mi riferisco in particolare alla parte napoletana, ingessa il film terribilmente. È un film estremamente lungo, troppo lungo, e che si sfilaccia man mano che si procede con la storia di quelle che sono le sfighe di Leopardi.
Certo, anche perché tutta la parte iniziale, cioè tutta la parte del Leopardi, del suo essere inserito in una parte di società, perché ricordiamo che Leopardi nasce ed è conte sotto lo Stato Pontificio, le sue idee invece sono molto più aperte, in contrasto con uno strano padre come Monaldo, che da un lato era un fedelissimo del Papa, ma dall'altro è Martone, non si limita su questo, ci fa vedere una bella libreria con scritto proibiti, e lui che apre con la chiave e tira fuori, come per dire, Monaldo lo vedrete poi soffocare il figlio, tutte le sue pulsioni, accogliere un po' obtorto collo Pietro Giordani, una figura importante per quello che sarà un modo più libero di pensare dal punto di vista letterario, non solo, però come per dire, guardate, comunque era forte. Allora, c'è un ascoltatore che addirittura ha scritto questa mattina sul film e dice: ciao, non mi è piaciuto il montaggio, inoltre la fotografia mi è sembrata quasi televisiva, uscendo ho pensato, pensa se l'avesse girato Tarkovsky.
Allora, della fotografia bisogna dire che su questo è difficile discutere. Il direttore della fotografia è un maestro, è Renato Bertà.
Però anche i maestri a volte fanno delle cose non buone.
Perché la sua foto è un direttore della fotografia che ha lavorato tipo con Alain René, Louis Malle, Strobe Huillet, ha lavorato prettamente in Francia con tutti i più grandi cineasti francesi, e lui ha una fotografia quasi mimetica, naturalismo, quella fotografia di cui non ti accorgi che c'è una bella fotografia. E quindi è il suo tocco un po'.
Sì, è vero, però c'è una questione generale, secondo me, che questo film manca di una direzione forte. Mi sembra quasi più onesto il lavoro fatto dagli altri attori, per dirne una. Sono molto bravi, secondo me.
Tranne Anna Mugnali, che...
Vabbè, ma lei non ce la può fare, cioè non è inutile.
Come sempre, un'attrice bella francese prestata in un film dove tutti parlano in prese dirette, lei ovviamente viene doppiata.
Vabbè.
Poteva prendere qualcun altro.
Sono tutti molto bravi, Polizia è bravo, eccetera, eccetera. E probabilmente perché comunque sono più inquadrati, non saprei bene dire... quello che viene lasciato libero non funziona. E adesso dobbiamo anche toccare un altro tasto dolente, che è l'uso della colonna sonora.
Firmata
da Apparat, cioè uno che però solo. Si firma con il suo nome,
sì,
è vero.
Però si dice cavolo, Apparat, cioè,
che... uno dei più grandi nomi dell'elettronica, ed è una colonna sonora che di per sé è bella, ma inserita nel film è una schifezza.
E secondo me è interessante. Ecco, le sorprese, o comunque quelle che gli elementi che possono essere di interesse, sono tutti riservati nella prima mezz'ora, perché anche Apparat, la parte recanatese con alcuni pezzi cantati, era anche uno strano scollamento, non dico spinto come la Maria Antoinette di Sofia Coppola, ma quasi. Poi dopo anche Apparat si adegua alla convenzionalità. Nel momento in cui
sì,
si esce da Recanati.
È proprio così, è vero. Beh, c'è un'altra mail, bella critica, che arriva da oltre la Manica. Quindi c'è gente che addirittura...
Ma ci ascoltano anche?
Ci ascoltano, scusa, amico, incredibile.
Da oltre la Manica. Ma da dove scrive questa... cos'è, una ragazza? Mi sembra una ragazza? Mi sembra dal volto della mail, perché...
Cioè, il volto della mail. Prego, Tommy.
Ciao, bravissimi e soprattutto bellissimi.
Si rivolge a te,
grazie.
Me.
Come si chiama sta ragazza?
Gina.
Grazie, Gina. Sono un po' emozionata nell'accingermi a parlare di questo film che ne dicano gli intellettualoni che solo a vedere un angolo di Recanati si agitano e fremono, è di una bruttezza tale da lasciar commossi. Sorvolando sull'indiscutibile somiglianza di Elio Germana ad Igor, il giovane favoloso fa acqua da tutte le parti, a partire dal titolo che pare proprio una paraculata pazzesca. Forse pazzesca non si può...
Vabbè, ormai l'hai detto, Tommy, dai, poi lo togliamo dal podcast.
Non si capisce dove Martone, che salutiamo, che è quello mio, voglia andare a parare. Se cerchi di darci un ritratto di genio, se voglia fare un film per convincere gli adolescenti che studiare leopardi è bello, se forse si era assentato durante le riprese perché aveva di meglio da fare. Fatto sta che ci si annoia, si sbadiglia, si provano momenti di raccapriccio quando Germano tenta faticosamente di espellere dalla sua bocca le parole dell'infinito in una recitazione che doveva essere molto dolorosa. Ci si agghiaccia quando,
eccolo,
Silvia morta nella bara fa l'occhiolina al buon Giacomo.
Quello ce l'avamo dimenticati, eh?
Meglio impiegare il tempo del film a leggere effettivamente Leopardi, ci si risparmia molta sofferenza. Grazie, Gina. Tra l'altro,
quella è terribile, è una delle scene,
sì,
di fantasmi più agghiaccianti.
Ma tra l'altro,
e poi in Italia,
Silvia, io quando l'ho vista apparire, che ho associato subito, questa muore perché questa è Silvia, e assomiglia al ministro Boschi un pochino.
Questo,
e poi non si sa perché, casa Leopardi parlano tutti un italiano forbitissimo, ci si affaccia nella piazza di Recanati e all'improvviso dalla piazza in poi tutti parlano effettivamente recanatese, quindi dicono sci, cusci,
sì,
così,
cusci, cusci.
Per fortuna, perché la mia grande paura era un Elio Germano che, con la sua mania di rifare gli accenti, ecco, lui che fa l'infinito sempre caro mi fu questo ermocolle con l'accento di Recanati. Per fortuna, una cosa, almeno una, ce l'hanno risparmiata.
Chiara dice: ciao cari, a causa di un rigurgito...
Beh, anche
di...
Chiara ci scrive da d'oltre.
No,
ma...
non più. Secondo me è tornata ai nostri lidi.
Però
tu
Chiara,
fai tanto il ganzo con le ascoltatrici, poi conosco io in realtà dove sono.
Però
com'è,
Chiara, fai finta sempre di scriverci da oltre manica, che
fa
figo.
Fa figo. A causa di un rigurgito di vita sociale che avevo scordato di avere, non posso ascoltarvi. Comunque ci tenevo a votare Tommy su Martone per dammi solo un minuto.
Che carino.
Domani vi ascolto in podcast. Ciao Chiara, salutiamo te e tutti quelli che ci ascoltano in podcast.
Però se dovevi tornare per votare, cioè potevi rimanere anche a Diz.
Sì,
amica
però
Chiara,
posso dire una cosa.
Dimmi pure,
che
amico,
noi...
Francesco.
ci dimentichiamo sempre di una cosa, che fare il regista non è una cosa poi così facile.
È un lavoro difficile.
Che lavoro schifoso.
Potrebbe essere peggio.
E come?
Potrebbe piovere.
Il giovane favoloso.
Allora, se qualcuno è in ascolto, non si sa come, e ha assistito a una presentazione di Mario Martone, ci scriva, ci dica qualcosa.
Ma anche nella vita, ci avete mai assistito?
Esatto.
Allora, ci scrivono che mattacchioni, come commento al post su facebook.com.
Policiamo a sta ragazza, dai.
Va bene.
Giusto per stavolta,
Seconda visione, però abbiamo spiegato, perché stiamo parlando di questo, adesso non è che...
No, noi stiamo facendo un'analisi critica molto elaborata. Ecco, è indiscutibile che vedere Leopardi che si gira per Napoli con un bastone molto corto, a noi che siamo cinefili, abbiamo visto tanti film, insomma, il ricordo di Igor è immediato.
Speravamo, a proposito di Napoli, veramente in un tocco in più. E soprattutto buttare lì Iaia Forte per farle fare la padrona di casa incazzata. Cioè, no, dai.
No. Noi dai, forse dobbiamo dare un consiglio.
Ah, forse sì.
Forse dobbiamo dare un consiglio a Mario Martone.
Ma lo diamo noi? No, facciamoglielo dare al protagonista.
Già. Non dimenticherò mai il mio povero babbo. Quando questo capitava a lui, sa che cosa soleva dirmi?
Cosa diceva?
Quando la sorte t'è contraria e mancato t'è il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul...
Ovviamente
io non ho mai capito...
Citava esatto. Monaldo.
Certo, chiaro, era per il padre. Certo. Il giovane favoloso è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e vedo con un po' di terrore che viene appunto osannato.
Però non ha vinto una fava.
Sul Facebook.
Cosa avrà voluto dire?
Niente, perché ci sono dei film schifosi che vincono a Venezia e dei film meravigliosi che non vengono considerati. Questo accade in tutti i festivals del mondo.
Allora, è un film di cui si parlerà ed è un film che secondo me, e io forse possiamo chiudere così, però voglio sapere tu cosa ne pensi, dimostra vieppiù come sia impossibile, tranne forse un solo caso, sia impossibile rappresentare al cinema le grandi menti della letteratura o della musica o comunque dell'arte. Quando si cerca di fare un grande artista e la sua furia creativa, si fallisce sempre. Secondo me c'è solo un caso in cui si è riusciti a sfornare un grandissimo film, ma perché era un film basato su una leggenda e non sulla realtà dei fatti, ed è Amadeus di Milos.
Sì, oppure quando si cambia prospettiva, per cui parliamo di I Am Not There, oppure esatto. quando
c'è il coraggio della messa in scena,
quando si frammenta, pensiamo ai 32 piccoli film su Glenn Gould, che comunque non era un capolavoro, ma era un film che aveva senso.
Però pensiamo a tutti i film sui pittori,
no,
quelli
certo.
con il genio e sregolatezza, pensiamo a Amati Immortale, Gary Oldman che fa Beethoven.
Oh signore.
E pensiamo
a questo
soprattutto...
punto pensiamo ad Albano e Romina
esatto.
che fanno Schubert e Clara.
Ma pensiamo anche a il più cane degli attori, ovvero Joseph Fiennes che fa Shakespeare in Love. Cioè, comunque quanti malestri sono stati fatti nella settima arte.
Ma la settima arte ci permette anche altri tipi di schifezze. E quindi con
oddio,
gioia
potrebbe essere anche un capolavoro.
Quindi con gioia no. E quindi con gioia che noi stiamo per insufflarvi un trailer. Però attenzione, perché l'affezionato ascoltatore Gig ci ha scritto a seconda visione @gmail.com.
Quale nome scegliamo?
Gig. Dice che meraviglia ascoltarvi, che anche se avete fatto morire il blog, trovo il podcast sul sito della radio e la tecnologia, bellezza. Però, perché c'è un però, la voce di Enzo Polaroid, che ringraziamo ospite dell'altra volta, ha un volume molto più basso rispetto al vostro, perché dovete sapere che Enzo, noi abbiamo detto Enzo vai dall'altra parte che c'è il microfono, ma lui voleva stare vicino
ragazzi,
a Tommy.
Ragazzi, voglio stare con voi a banco, aveva detto proprio
così.
Cioè, yeah.
Poi dice andate a vedere un film che avete sbertucciato, perfidia. No, perché era a Locarno e dicevano che non fosse male, come il trailer invece fa temere. Cioè, io non l'ho visto ma ne parlavano tutti bene, come parla giovane Gig, tutto ciò.
Ma veramente, cioè se scrive anche delle cose con la K,
Locarno, infatti, era scritto con la K.
Infatti.
Perfidia col PH. Ma senti, qui andremo. Io non so tanto di andare a vedere Perfidia. Poi mi chiedo scusa al regista.
A parte il fatto che non capivamo le cose che venivano dette nel trailer, adesso, figurati.
Ma perché tu sei qua, sei incistato qui, invece in realtà.
No, ma le voglio vedere, forse lo voglio vedere doppiato.
No, non hai capito. Ci sono tante altre realtà che grazie al cinema tu puoi conoscere. Perché è vero che c'è il low cost, è vero che c'è l'internet, ma il cinema ci permette di andare in tanti paesi stranieri.
In tanti paesi, ma tipo che paese, amico Francesco?
Ma guarda, per esempio, un paese che il cinema ha sfruttato e che è un paese che di cinema buono neanche prodotto tanto è il Brasile. Pensa a tutto il movimento nuovo del
nuovo cinema brasiliano.
E
sì,
pensa anche, tutto sommato, a delle cose più recenti tipo Tropa d'Elite, te lo ricordi?
E poi c'erano, vabbè, c'era anche Central do Brasil, però
c'era anche Central,
non era bellissimo,
non era bellissimo Central do Brasil. C'era la Ciudad de Deus,
Ferdinando de Mereyes,
e c'è anche
poi c'è anche la musica, comunque
la musica.
Hanno il ritmo del sangue,
certo. E c'è anche un film che si chiama Trash.
Cosa avrà voluto dire?
No, infatti sembra che sia invece...
Trash, ma tipo vuol dire spazzatura o...
Raccontami la tua storia.
Un bambino... Niño da Rua.
Rio de Janeiro, una discarica. Attenzione, protagonista.
Mi chiamo Raffaella. Ho 14 anni. Lavoro nella discarica.
È un po' 400 colpi, che lui parla in macchina da presa.
Antoine Duanel.
Duanel con ritmo.
Trovarono qualcosa nella discarica.
Un accendino?
No, un portafoglio che poteva cambiare una nazione.
Ma grande, scritto nazione, scritto molto grande, perché è una nazione molto grande.
Polizia, elicotteri.
Che quel portafoglio. Lo voglio.
C'è anche
morto
il pan di zucchero, Il Cristo.
Pistole.
Io no. So che cosa apri.
È una misteriosa tessera nel portafoglio.
Giustizia, ci sono anche i soldi.
Che
oddio,
possiamo fare?
Martin Sheen,
sì.
Invecchiatissimo.
Che fa il saggio.
Ma anche Mark Ruffalo.
E c'è anche Rooney Mara.
Ah, che Dio l'abbia sempre in gloria.
A notizia dei ragazzi.
Eccola.
Saranno già morti.
No, sono in carcere.
Quelle lurite baracche.
I ricchi contro i poveri. Baracche che bruciano.
Bambini che osservano il fuoco. Bambini che piangono.
Rooney Mara si copre la bocca.
Ditemi perché state facendo questo.
Perché è giusto.
Domande forti, risposte forti.
Lotta per la giustizia. Piccolo però la giustizia.
Bambini che maneggiano pistole, inseguimenti.
Per
l'amicizia. Grande l'amicizia. Per farti sentire.
Vogliamo cosa? Farlo davvero? Cominciamo una rivoluzione.
E vai, soldi nella discarica.
La spiaggia, dal regista di Billy Elliot, una garanzia.
Equa.
Perché sono andati fino in fondo?
Perché era giusto.
Trash.
E vabbè.
Certo che chiamare un film così.
Ballano lanciando delle sono banconote nella discarica. Niños da Rua, pan di zucchero, samba. Favelas.
Premio è questo l'Idale.
Diamo proprio dei tag. Favelas.
Favelas c'è.
Allora, io e Francesco, fuori onda stavamo. C'è anche mondiali e comunque future Olimpiadi.
È vero.
Hai capito? C'è un po' di tutto. Allora, io e Francesco, fuori onda, ci siamo ripromessi. Vogliamo voi, tutti ascoltatori e abbonati, ma soprattutto voi, ascoltatrici e abbonate, a testimoni. Francesco mi ha detto, lo dobbiamo andare a vedere.
Dobbiamo andare a vedere perché questo trash diventa uno dei film perfetti candidati per il nostro premio di fine anno e in particolare il premio del film Questo Lidale. E voi direte, ma incredibile, siete alla fine di ottobre, già pensate a giugno.
Ma noi siamo troppo avanti.
Ma scherziamo,
Non forse è che pensiamo già, alla fine.
No.
Cioè noi abbiamo iniziato e stiamo già pensando, minchia non ce la facciamo
morto,
più,
no,
il cinema è morto,
no.
Arriviamo a luglio che non ce la facciamo più.
No, ma invece guarda, io ti dirò, caro Tommy, che ci saranno delle cose interessanti, ma che un film che riunisce tutti questi stereotipi, peraltro solo nel trailer, perché poi figuriamoci cosa deve essere, perché questo film durerà almeno 2 ore.
Durerà 2 ore e un quarto, ecco. E tutto già risolto nel... Io già ho scoperto la storia, comunque.
Beh, certo,
un pochino.
È chiaro, cioè,
anche perché dura 3 minuti il trailer. Allora, vabbè, io direi che facciamo passare così, mettiamo della buona musica adesso.
Vi ricordiamo anche, potete votare per Dammi solo un minuto, c'è un film riassunto in 60 secondi, finora c'è un voto per Tommy.
Ecco, esatto, cerchiamo di arrivare a un pareggio, che magari possiamo fare il Dr. Frankenstein e Igor in Dammi solo un minuto, per esempio, sarebbe carino.
Sarebbe divertente, sarebbe molto divertente. Ma nel frattempo il nostro Tommaso ha selezionato un grandissimo gruppo texano che ha firmato la colonna sonora del film precedente del regista di cui stiamo per andare
esatto.
a parlare.
Esatto, e il regista di cui stiamo andando a parlare è David Gordon Green, di cui vi diremo dopo, e il suo film precedente era un film molto bello ma molto poco visto, ovvero Prince Avalanche, che aveva come colonna sonora una grande joint venture tra David Wingo e soprattutto i grandissimi Explosion in the Sky. Questo è A Long Time. Che gran pezzone, sì. Che gran gruppardone. Tu l'hai mai visto dal vivo?
Un paio di volte, sì.
Bravi, eh?
Bravi forte.
Mamma mia.
È arrivata una mail da Giovanni a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it.
È veramente una grande mail.
Vai, vai.
Ciao, ma dite che con il film su Leopardi si può almeno limonare? No.
No.
Oddio, ma magari uno viene preso da noia
e comincia a limonare
duro.
È impossibile.
Sai cosa? Perché ci sono molti momenti con poca musica e magari il risucchi del limone un po' può dar fastidio alla vecchia.
Non si può. Comunque, lascia perdere, Giovanni.
È da un po' che non vi ascolto, anche perché il podcast l'avete nascosto per bene, diventa introvabile anche per
Google. No, ma guarda Giovanni, è facile, basta che tu vai sulla nostra pagina di radiocittadelcapo.it e lì trovi tutto. La puoi raggiungere sia attraverso l'elenco dei programmi in ordine alfabetico, sia cliccando sul palinsesto.
E poi lo
martedì.
Mettiamo il giorno dopo sempre sulla pagina di Facebook, linkando appunto la pagina sul sito di Radio Città del Capo. Ma si possono ancora fare quei voti scemi per Dammi solo un minuto? Ma
certo che sì.
Se sì, vi voto tutti e due. Tommy racconta Frankenstein e Francesco con accento marchigiano il film su Leopardi che dovevo andare a vedere stasera, ma ho finito con lo stare in casa a stirare le camicie. E secondo me, carissimo Giovanni, hai fatto bene. Ah, cavolo, finivo di scrivere la mail e mi avete rubato l'idea.
Perché siamo zozzi. E credo Carmen Sita dice Francesco... Però a questo punto bisogna un po' fare un conto, perché...
No, abbiamo due voti a te, è come se avessimo due voti a te, perché Giovanni ha votato per...
E ce lo facciamo per il momento, il giovane favoloso, sì. Ma noi prima dobbiamo parlarvi di un altro film, ovvero sia Joe.
Questo pezzo mi fa andare giù di testa.
È un film presentato a Venezia l'anno scorso di David Gordon Green con Nicolas Cage. Nicolas Cage è Joe, il protagonista, che è una sorta di caporaletto. Insomma, lui raccoglie della manovalanza afroamericana. Siamo nel sud degli Stati Uniti, nelle zone paludose degli Stati Uniti, per fare dei lavori più o meno leciti di sboscamento e cose di questo tipo. Incontra un ragazzino che viene da una famiglia difficile, padre alcolista che lo picchia, situazione familiare terrificante, e in qualche modo lo prende sotto l'ala protettiva. Questa è la storia, molto velocemente, del film, che è un film intriso veramente di cose che di solito al cinema non si vedono, cioè una povertà e una bruttezza brutta che per qualche verso mi hanno ricordato quel film ambientato nel nord, invece, in cui c'era... aiutami, Tommy.
Nel nord...
In cui c'era la giovane attrice...
Ah, te lo dico io, Winterbourne, con quella che abbiamo intortato quella sera, ti ricordi, al party,
certo,
dopo
certo.
Gli Oscar, Jennifer Lawrence.
Esatto, per qualche verso mi ha ricordato quel tipo di cinema, un cinema molto sporco che non ha paura di mostrare una realtà che però neanche nell'essere mostrato in maniera cruda riesce ad avere un minimo di appeal o di glamour o altre parole inglesi a caso.
No, ma dinne altre, perché comunque sono, quando le dici tu, comunque io sono sempre abbastanza barzotto, quindi...
Abbastanza,
no, allora, perché sono più barzotto col francese.
Il film è una mazzata di angoscia dall'inizio alla fine, è un film cupo, senza speranza, in cui è ovvio che poi si parla di un possibile riscatto di una persona, si parla di dilemmi morali, ma è tutto talmente intriso in una ambientazione così ben resa che forse non è neanche così importante il quesito morale. Questo potrebbe essere sia un bene che un male.
Sì, e quello che interessa di più, secondo me, è il contesto sociale su cui opera. David Gordon Green, apriamo una parentesi su David Gordon Green, che comunque è una parabola piuttosto curiosa. David Gordon Green esordisce alla grandissima con quasi un capolavoro, che è George Washington, che parla di ragazzini afroamericani che commettono un piccolo omicidio. Un film incredibile, uno sguardo su...
È un piccolo omicidio?
Ma commettono un omicidio. Ah. Comunque, uno sguardo sull'adolescenza, l'infanzia, incredibile. E dopo, dopo All the Real Girls, comincia a fare delle vaccate. Ma vaccate pesantissime, tipo... Il titolo italiano di una di queste vaccate, che sono proprio commediole.
Vuoi dire
alimentari...
il titolo di Pineapple Express?
No, io vorrei dire quello di
quello
The Sitter.
Ecco,
The Sitter,
sì.
Lo spaventapassere.
Molto
ecco,
bene.
Per dire il tenore, quindi commedie demenziali e di bruttezza o comunque di inutilità. Con Prince Avalanche, che è il film precedente a questo Joe, lui si ricorda, cavolo, dice, ma io sono un autore, cioè sono... ho esordito come un grandissimo autore e devo esserlo. Quindi Joe è diciamo la seconda parte della carriera di David Gordon Green, e sia Joe che Prince Avalanche lavorano dove lavorava George Washington, ovvero la descrizione di un ambiente sociale dove la trama è quasi un pretesto per parlare dei rapporti interpersonali, per descrivere e rendere delle atmosfere, per descrivere uno stato. Poi c'è una forte connotazione comunque nel sud degli Stati Uniti, e in questo Joe funziona. Ora, non tutto funziona, perché magari c'è in alcuni punti, soprattutto nella parte finale, un calcare un po' troppo la mano su un determinato insomma sul il white trash della provincia americana.
Sì, è vero, c'è una scena in particolare in cui si assiste a uno smembramento di un cervo che si sfiora il grottesco, ecco, però non c'è minimamente la voltata del grottesco. Io penso a un grandissimo film italiano come Brutti, Sporchi e Cattivi, no? Di Scola, se non ricordo male, e in cui si racconta di una periferia romana popolata da personaggi veramente bruttissimi, un film amaro, ma che però porta l'animo da un'altra parte rispetto invece a Joe. In Joe io ho provato proprio un continuo senso di oppressione, no?
Sì, sì, che dalla prima inquadratura
speranza.
Tu sai già come, insomma, che tutto... si diventerà tragedia, c'è cioè una tragedia incipiente, e in questo anche è molto noir, se vogliamo, alla fine tragedia incipiente, ma salvata comunque da uno sguardo, tranne appunto in alcuni punti in cui magari calca un po' la mano, uno sguardo molto particolare e finalmente autoriale e personale.
Speriamo
cosa
che duri.
Speriamo che duri. Dovrebbe durare.
Ora io un altro di film nel frattempo.
Io spezzo una lancia.
È uscito un altro film che si chiama Manglehorn, che effettivamente è uscito anche da noi, però è durato tipo mezz'ora più o meno.
Ah, va bene, lo recupereremo. Allora io spezzo una lancia, perché secondo me è un attore sottovalutato, ma se ben diretto è un cartolone, è un grande attore, che secondo me è Nicolas Cage. Cioè, quando il regista o l'autore utilizza al meglio la sua fissità o monoespressione, è perfetto. E in questo film trovo che sia perfetto, e menzione d'onore anche al giovanissimo coprotagonista del film, che è Ty Sheridan, che è il ragazzino di The Tree of Life e soprattutto il ragazzino di Mad di Jeff Daniels, quindi Jeff Nichols, scusate, una delle grandi giovani promesse del cinema americano. Veramente stupefacente lui, no?
Sì, no, eccezionale, un film da vedere in lingua originale, nel senso che c'è un americano lontanissimo da tutto la lingua, da tutte le lingue che noi sentiamo parlare al cinema, un americano strascicato, completamente sgrammaticato, sbagliato e ruvido anche all'ascolto.
Sì, e parte integrante proprio del suono del film. Sai che a me piacciono le spigolature? Quello che fa il padre del ragazzino,
sì,
è veramente, era, perché è morto durante, l'è ripreso subito dopo, difatti il film è a lui dedicato, è veramente un senza tetto, un dropout, un emarginato utilizzato da David Gordon Green, e secondo me mette anche quell'elemento di autenticità che riesce anche a toccarti e ad arrivarti, perché il suo personaggio è veramente disturbante.
Molto disturbante. È un rischio continuo quello che corre il regista, però ce la fa, lo possiamo dire. rischia bene. Ed è curioso come si parli di differenze, non i due film che abbiamo trattato in questa puntata. Si parli di differenze di persone che sono diverse dal resto, anche all'interno della società raccontata da Joe, cioè una società fondamentalmente ai derelitti, in cui anche il nostro protagonista, che dovrebbe fare le veci del nababbo, in realtà è un poveraccio anche lui. Però quanto un film non riesce, l'altro riesce. Quindi vi consigliamo di andare a vedere Joe.
Anche perché è una curiosità, Joe non rimarrà tanto. È proprio una delle quelle piccole chicche, secondo me, da recuperare.
Eh sì, dicevamo, andate a vedere Joe. E noi invece adesso vi raccontiamo. Dobbiamo decidere come,
allora,
il giovane favoloso.
Tu fai la trama e io faccio il giudizio critico.
Va bene.
Ma la facciamo con l'accento marchigiano?
Ma io non so se sono capace di farlo.
Io lo faccio con l'accento.
Io lo faccio. Sono capace di farlo.
Devi andare tutta in ascendere. Poi quello un po' a scuripisceno, però secondo me possiamo andare su così.
Io ci provo, In soli 60 secondi cercheremo di convincervi di non andare a vedere Il Giovane Favoloso, l'ultimo film di Mario Martone, che salutiamo perché in città. Come siamo sprezzanti di ogni pericolo qui a Seconda Visione, ma non
ciao,
siamo
Mario,
solo
ciao.
Sprezzanti, siamo anche pronti. Tommy, io sono pronto, tu sei pronto?
Sono nato pronto.
E allora, Tommaso, iniziamo a parlare di questo poeta di Recanati. Sei pronto, Tommaso?
Prontissimo, 3, 2, 1.
Giacomo Leopardi, un conte molto molto colto, che però a un certo punto si rende conto che il suo nativo Borgo Selvaggio gli pare veramente troppo stretto. Allora decide di uscire da Recanati e di andare a scoprire l'Italia. D'altro canto lui è un poeta già molto affermato. Riuscirà ad affermarsi, non del tutto riuscirà ad affermarsi, caro Tommaso, ma riuscirà soprattutto a scoprire quelle che forse sono la verità della vita, che è una vita difficile, una vita fatta molto male. Sto cambiando accento, caro Tommaso, e quindi mi sto spostando verso la Sicilia, e quindi vuol dire che siamo arrivati al momento della critica.
Allora, Mario Martone ci racconta una storia che noi sappiamo tutti dai libri di scuola e che per poco questo non ci sorprende. Cioè, sappiamo tutto che era gobbo, che aveva due gobbe, che crea una grande carica, ma tutto il film è veramente una cosa noiosissima che dura troppo, veramente teatrale e veramente molto didascalico, perché non ci puoi mostrare la siepe e poi fare declamare l'infinito, che già lo conosciamo, e quindi tra una cosa e l'altra Elio Germano carica troppo il suo personaggio, assomiglia ad Igor.
È il momento di silenzio. Era difficile. Io devo chiedere subito scusa a Federico Lacche, perché lui da anni, il nostro collega, tenta di istruirmi a cercare di fare un accento marchigiano, ma io proprio non ce la faccio. Ma perché sono troppo, cioè, sono concentrato sul tema in casino, non sono capace.
Guarda, anche la tua deriva un pochino
mi è scivolato, sai, come quando ti cadono i pantaloni, più o meno uguale.
Sembra un po' cinico.
Perché io continuo?
A un certo punto cinico.
Signor Giordano, che era Pietro Giordano.
Esatto, dica.
Buonasera.
Monaldo, dica. Fratelli Leopardi.
Dica! Seconda Visione torna il prossimo martedì. Ci potete ascoltare in replica alle 10.35 su Radio Popolare di Verona. Ci potete ascoltare in replica tra 24 ore più o meno, cioè nella notte, tra mercoledì e giovedì, qui sulle frequenze di Radio Città del Capo. Da domani, cioè da mercoledì, ci sarà il podcast. E per quanto ci riguarda, scriveteci a secondavisione@gmail.com. Probabilmente la prossima settimana avremo un ospite speciale, ma non diciamo nulla.
Esatto, avremo un ospite e ci sarà anche probabilmente anche un film di peso che non stiamo a dirvi, perché non vogliamo rovinarvi la sorpresa. E quindi, che dire, ragazzi, buona serata, buon proseguimento di settimana, buon weekend, e a martedì prossimo da Francesco
e da Tommaso vi lasciamo con Just What I Need di The Cars.
Yeah.